legame qua, da questo legame qua che prende, o da quest'altro. Qual è la differenza? La polarizzazione forse non è la parola giusta. La lunghezza sì, ma la lunghezza è una conseguenza, non è una causa. Qual è la caratteristica? La caratteristica è che questo legame qua ha una parziale caratteristica di doppio legame, perché il doppio legame può risuonare tra l'ossigeno e l'azoto. Quindi noi diciamo che statisticamente il 30% del legame è un doppio legame. Tenete presente, quando diciamo questa cosa non significa nel tempo, un po' sì, un po' no. Basta però questa percentuale per rendere la rotazione intorno a questo legame qua impossibile, come se fosse un doppio legame. Quindi rispetto al doppio legame, rispetto al legame carboamidrico, noi abbiamo, come per i doppi legami, un'isomeria cis-trans. Chiaro? Per cui vedete, non è un caso che io ho disegnato l'ossigeno da una parte e l'idrogeno dall'altra. La cosa più stabile è che sia un trans rispetto all'altro, come sempre cade nelle isomerie cis-trans. Naturalmente la conseguenza, come diceva qualcuno, è che mentre questi legami, legami covalenti normali, hanno una lunghezza di circa 1.5, questi hanno un legame di 1.3, sono più corti, perché gli atomi sono più vicini tra di loro. Normalmente 1.5, 1.3 è
insomma.
Questa cosa che, ripeto, detta così, sembrerebbe la solita curiosità degli strati biologici, invece è fondamentale per la struttura delle proteine. Insieme al problema delle catene laterali. Perché è fondamentale? Perché naturalmente noi abbiamo detto che le proteine e i polipeptidi sono la sequenza, in pratica, di tre legami. Un legame carbonio-alfa, carbonio-carbonico, un legame carboammidico e un legame carbonio-alfa, gruppo ammidico. E si ripetono periodicamente. La rotazione intorno a questo legame è impossibile. E nei peptidi il legame è quasi sempre in conformazione trans, mentre invece è possibile la rotazione intorno a questo legame intorno a quest'altro. La rotazione in teoria può avvenire a qualsiasi valore di angolo. Ed è la teoria, si avvicina alla realtà, nel caso delle proteine totalmente denaturate. Qua ci vuole un momento di ulteriore approfondimento. Cosa significa denaturato per una proteina, non per l'alcol? L'alcol denaturato, perché si chiama denaturato l'alcol? Perché l'alcol per disinfettare si chiama denaturato? Esattamente, perché giustamente posso volere adesso un enologo esperto, che l'alcol denaturato è aggiunto di sostanze che lo rendono imbevibile, altrimenti così si spiega per sé. Perché l'alcol denaturato costa X e l'alcol puro costa X per 10? Proprio perché questo motivo qua, sull'alcol puro c'è una tassa governativa, no, non è il costo della sostanza, è la tassa aggiunta per cercare di ridurre entro certi limiti il consumo. O comunque fa guadagnare lo Stato, per questo sono questi criteri che la denaturazione dell'acqua non c'entra niente. Cosa sono le proteine denaturate? Cosa dice una proteina denaturata? La proteina denaturata è una proteina che ha perso le sue caratteristiche native. È ovvio che questa terminologia è stata introdotta quando noi avevamo pochi strumenti di indagine, per cui ci bastava di capire, per esempio, parlando dell'emoglobina, che è la proteina che stava studiata a fondo per prima, che perdesse il colore e quindi non fosse più in grado di legare l'ossigeno, per dire che era denaturata. No? In buona sostanza, la proteina denaturata oggi si dice una proteina totalmente disordinata, in cui al limite, detto in senso matematico, non in senso come parlano i nostri politici, al limite non c'è una molecola che ha la stessa conformazione dell'altra. Cioè la popolazione di molecole è il più dissimile possibile. Questa è la denaturazione in termini non rigorosi. Però in termini correnti una proteina denaturata è quella che ha perso la sua funzione. E qua sale un primo viene fuori un primo concetto che è banale ma è bene precisare. In biochimica a ogni struttura corrisponde una funzione. Ed è per questo che noi affliggiamo generazioni di studenti costringendoli a studiare le strutture, perché dietro ogni struttura c'è una funzione. E quando non siamo in grado di trovarla, perché ancora non ci siamo arrivati. Chiaro? Allora, nelle proteine denaturate, valori angolari di questi, questo angolo qua, possono assumere tutti i valori tra 0 e 360 gradi. Nella realtà attuale, però, invece, abbiamo scoperto negli anni che la grandissima parte, la stragrande parte delle proteine, ha invece molte meno possibilità di grado di libertà. In altri termini, i valori dei due angoli possono occupare soltanto valori determinati. Qua nei libri vedrete, esiste, credo in tutti i libri, esiste un grafico, che si chiama grafico di Ramachandran, ucciso Ramachandran, un grafico chimico-fisico indiano. Voi sapete, gli indiani storicamente, per motivi filosofici, hanno una capacità astrattiva molto grande, per cui sono bravissimi in matematica, informatica, fisica, proprio perché hanno questa capacità di astrazione, pur avendo, come dire, un grado medio di istruzione bassa rispetto all'Occidente, però hanno delle capacità scientifiche molto alte in questi campi. Questo Ramachandra, si parla degli anni 60, 50 anni fa, mise questo, introdusse questo concetto, appunto di grafio di Ramachandra, che più o meno è fatto in questo modo. Ci sono, ha chiamato i due angoli, con due lettere greche, sono la lettera Phi e la lettera Psi. Phi è questo qua, e Psi è quest'altro. E ho visto che le proteine naturali hanno valori di e di soltanto a certe combinazioni. Avete capito questo concetto?
No.
Lo ripetiamo? Allora, in linea di principio un polipeptide può avere una coppia di angoli C e Psi che cambiano per ogni unità, quindi potrebbero occupare qualsiasi parte del grafico, anche le parti negative ovviamente. Nella realtà le misure fatte per esempio con la cristallografia da Gibbs hanno dimostrato che invece le proteine naturali hanno valori di CFC molto ben precisi che si concentrano in zone precise del grafico.
Thank you.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nello spazio le varie unità polipeptidiche non si dispongono a casaccio, ma si dispongono secondo un ordine. E l'ordine ripetuto si restringe soltanto a 3-4 tipologie ben precise, che costruiscono quello che si chiama la struttura secondaria delle proteine. Qua facciamo un punto perché dobbiamo fare un pochino di marcia indietro. Però prendiamo atto del fatto che la struttura secondaria delle proteine è essenzialmente legata al legame peptidico. Teniamo questa nozione per buona. Facciamo un momento un po' di passo indietro e ritorniamo a un concetto che avevamo detto la volta passata. Vi ricordate, noi abbiamo posto un confine arbitrario tra i polipeptidi e le proteine. Abbiamo detto che la proteina più piccola è l'insulina, che ha circa 50 aminoacidi, al di sotto parliamo di polipeptidi. Tanto per fare un esempio, abbiamo parlato del glucagone, ma il glucagone già c'è un numero di aminoacidi abbastanza consistente, non è utile usarlo come esempio. Usiamo come esempio invece un peptide piccolo, molto importante, che è il glutatione. Il glutatione è un peptide che si trova in tutte le nostre cellule, ha una concentrazione abbastanza elevata, intorno al millimolare. Ma poi vale poco, ma millimolare dentro la cellula è tanto. Cos'è il glutatione? Il glutatione è un tripeptide. Cioè, che significa tripeptide? Una cosa fatta da tre amminoacidi. Quali sono questi amminoacidi? Sono glutammato, poi l'orecchio sola, glutatione.
Io ti ho lo zolfo, quindi la cisteina.
La cisteina. C'è la cisteina e c'è la glicina. Quindi è glutammil, cisteinil, glicina. Quando noi diciamo questo, cosa indichiamo? Che l'aminoacido N-terminale, che è il primo che citiamo, è glutammato, in mezzo alla cisteina e in fondo alla glicina, che è l'aminoacido C-terminale. Glutatione però ha una particolarità assoluta. Il glutammato non forma il legame peptidico con la cisteina con il suo carbossile alfa, lo forma col carbossile gamma. È un'anomalia che ha il suo motivo d'essere. Il suo motivo d'essere essenzialmente che diventa difficilmente digeribile agli enzimi proteolitici, che invece attaccano specificamente l'AMP, no? Allora, scriviamo là così. Questa è una classica, ho visto nei compiti che abbiamo dato agli ultimi 10 anni, no? Ogni 2 anni capita la forma del glutatione, tra le domande dello sinistro, quindi tanto vale che statisticamente ci attestiamo.
Come si arriva alla citazione di glutammato?
Glutammato è il primo milagro
Thank you.
è un forte per il genio.
Ok. Dico la sincerità.
Ah, oh, questa è la forma del glutaglione. Gamma, glutamina, glicina. Vedete? Che è il carboside gamma del glutammato che lega la cisteina. Perché è importante questo composto? Perché c'è gamma, il glutammato nelle cellule? Perché questo composto... Perché?
C'è un'idea? Perché? No, non stavo preoccupato, stavo copiando.
Allora, in fondo è un appendice di quello che abbiamo detto ieri della cisteina. No? Che avevamo detto della cisteina? La cisteina era in grado di ossidarsi e di fare un ponte di solfuro con un'altra cisteina. Questo succede per glutatione. E noi scriviamo abbreviato CSA, però ovviamente in evidenza un gruppo importante chimicamente, due molecole di glutatione, per esempio, possono ossidarsi, poi vedremo come, e formare un dimero di due molecole di glutatione unite con un ponte di solfuro. Questo equilibrio è reversibile tramite enzimi. Per esempio, da dove abbiamo parlato prima, se si forma acqua ossigenata, come si forma nelle nostre cellule, la glutatione per ossidarsi di qui sopra usa la glutatione per ridurre l'acqua ossigenata ad acqua e formare il glutatione ossidato. Il glutatione ossidato poi può essere ridotto indietro dalla glutatione risultante, questo lo vedremo bene appresso. Però per dire che il ruolo biologico di questo peptide è fondamentale perché costituisce quello che si dice il sistema redox, di tamponamento redox più importante delle cellule. Allora, le nostre cellule hanno ovviamente un sistema tampone acido-base, il carbonato, il fosfato, le proteine, quello che pare a voi, e poi hanno un sistema tampone redox che impedisce, quando le cose funzionano, che si squilibri troppo il bilie cellulare verso le forme ossidate. E poi, abbiamo visto ieri, per esempio, se si ossidano le metionine, poi c'è un danno cellulare, così se si ossidano i bilie delle membrane, peggio che un danno di notte, quindi il sistema redox, il tampone redox formato dalla glutatione ossidato e ridotto ha un'importanza fisiologica straordinaria. Abbiamo fatto un esempio di un peptide in particolare. Bene. Per un peptide, così come per una proteina, abbiamo detto la passata volta, l'individualità è data dalla struttura primaria. Cos'è la struttura primaria? La struttura primaria è la sequenza di aminoacidi che compongono una proteina. Ogni sequenza è unica e ad ogni sequenza corrisponde una funzione. Queste oggi che sto dicendo sono cose che stanno tutti, compreso il lettore di chi, amica, sono cose che succedono, ormai è un dato di fatto. Chiaro? Questa però, questa cosa semplice, è costata sudori innumerevoli per 100 anni, la gente che ci si è impiccata dietro. Ma questo perché? Perché non è. Non è ovvio, non è un fatto ovvio. Oggi è ovvio, ma non è un fatto ovvio. Per arrivare a questo punto si è dovuto passare attraverso questi passaggi. Se no se vi potete immaginare quali sono i passaggi per arrivare a questo tipo di conclusione. La prima cosa da fare cos'è?
Studio del genoma.
La prima cosa da fare? Purificare la proteina, che c'è una cosa terribilmente complicata. Tenete presente che nelle nostre cellule ci sono proteine che sono relativamente abbondanti, proteine che sono invece presenti in piccolissime quantità. Non è un caso, è la seconda volta che lo dico, che la prima proteina studiata è stata l'emoglobina, perché l'emoglobina nei globuli rossi è la proteina principale, per cui isolare l'emoglobina dal resto delle proteine è stata una cosa relativamente semplice. E uno, bisogna purificare. Allora ci sono i metodi di purificazione, ci sono i metodi per testare la purificazione. Adesso io non so quanto andare a fondo a lezione su questi argomenti o farne un argomento per quelle attività integrative che facciamo parte. Nei libri ci sono queste cose, quindi leggetele, non perdiamo tempo, se no non arriviamo a concludere la parte principale del programma. Fatica notevole per purificare le proteine, per determinarne la purezza. Ma qua, finora la passeggiata, il difficile viene adesso, perché una volta purificata la proteina bisogna fare la sequenza. E qua, ripeto, qua non si parla di preistoria, non si parla di Archimede o di Euclide, non si parla di cose che risalgono agli anni 70, 40 anni fa. 40 anni fa fare la sequenza della proteina era un'impresa mastodontica. Come si fa la sequenza della proteina? Bisogna scindere le aminoacidi. La prima cosa che si faceva era di cronici totale e l'analisi quantitativa. Si faceva la miscela di aminoacidi e poi si diceva questa proteina c'ha tanti aspartati, tanti glutammati, due estidini, un tritomano e compagnia presa. Già questa era un'impresa non da poco. Ancora una volta, una cosa relativamente semplice. Questa è diventata un pochino più semplice negli anni 60 quando furono introdotti in biochimica i primi analizzatori di aminoacidi automatici, due famosi motori americani, Stein e Moore, fecero dei macchinoni enormi con delle colonne di cromatografia che permettevano di fare la composizione. Fatta la composizione, ripeto, eravamo ancora agli albori. Cosa bisogna fare appresso? Bisogna dire in che ordine stanno. E poi capite, la cosa non è semplice, anche per una proteina piccola. Qual è la strategia? Ripeto, queste cose leggetele sui libri, poi, ripeto, a richiesta ne parliamo a lezione, oppure nelle attività integrative. Però vorrei che fosse una decisione proprio il più possibile condivisa. È chiaro che l'80% se ne fischia, però il 20% più attento vorrei che leggesse il libro e facesse la lezione. Che si fa? Si divide la proteina in pezzi più piccoli, e si determina sul pezzo più piccolo. Allora, qua corre l'obbligo di fare il nome di un grandissimo biochimico che è l'unica persona, no, due persone, sto sbagliando, due sole persone hanno avuto due premi Nobel nella loro vita. Una, immagino, dovreste sapere tutti. Saluto le fanciulle, dovrebbero fare l'invenzione di un quadro in camera.
Montalcini.
Ma dammi qui, siamo due volte. Secondo unico è Sanger.
Sanger,
che è il quale? Voi avete sentito Sanger per la sequenza degli acidi nucleici. Però, 20 anni prima ha fatto la sequenza delle proteine, ha fatto il metodo per la sequenza delle proteine. E ha preso due volte. Allora, ripeto, senza entrare nei dettagli, un metodo Sanger abbastanza semplicemente e quasi automaticamente si può fare la sequenza. Oggi non nessuno fa più la sequenza delle proteine direttamente, perché è molto più semplice fare la sequenza del gene. Non solo, ma per dirvi quanto siamo andati avanti con la generalizzazione. Oggi noi abbiamo decifrato il genoma umano completamente nel 2001, no? Anche se l'anteprima ce l'ha fatta nel 2000 per farne una cosa epocale, no? 2001, la pubblicazione del genoma umano. Vediamo. Oggi noi siamo in grado di dire questo gene produrrà una proteina che farà la tal cosa. Perché dalla sequenza dei nucleotidi noi deduciamo la sequenza degli aminoacidi e dalla sequenza degli aminoacidi andiamo a vedere a chi somiglia. E se somiglia molto a una proteina nota che fa una certa cosa, certamente il prodotto genico farà esattamente quella cosa là. Capito? Siamo a questo punto di correlazione struttura-funzione. Dalla struttura primaria siamo in grado di risalire alla funzione senza avere manco la proteina tra le mani. Domanda per le persone che ancora resistono con un briciolo di barlume: ma allora perché oggi si dice che è finita l'epoca della della genomica, è cominciata l'epoca della proteomica? Che vuol dire? Che vuol dire? Che significa? Se c'è una proteina, là, con una famiglia, diciamo in prima approssimazione un gene è una proteina, non è vero, però in prima approssimazione possiamo dire così. No, può fare delle forme modificate, però non è sono tutte simili fra di loro, non è che fa cose diverse, quindi fanno sempre la stessa funzione o non la fanno. No. Perché oggi è scattata la corsa alla proteomica con investimenti, purtroppo non in Italia, di milioni di dollari? Secondo voi che bisogno c'è dal momento che possiamo fare la sequenza facendo la sequenza del gene? Quello non si fa con la proteomica
diretta.
Nemmeno. Guardate, tra le righe, l'abbiamo detto oggi. Tra le righe, l'abbiamo detto oggi. Perché il gene non dà conto a oggi delle modificazioni post-transizionali, che spesso sono essenziali per la funzione. Quindi ancora oggi, se vogliamo poi andare al dettaglio, dobbiamo fare la sequenza della proteina. Ma io faccio una domanda più provocatoria: ma che diavolo ce ne importa di farlo? Perché lo facciamo? Perché si spendono tanti soldi?
Per poter arrivare a produrre le proteine direttamente.
Perché secondo voi bisogna farlo? Perché? Alcol denaturato, perché? Però si intende anche di proteine oltre che di alcol. Perché? Allora, e la terza risposta è in questo senso. Scompriamo subito. Oggi sintetizzare proteine del carbone non lo fa nessuno, non lo farà nessuno mai, perché il modo più semplice è nel gene inserirlo in un batterio o in un lievito e farlo fare al batterio o al lievito. Costa un milionesimo, molto più rapido, molto più sicuro, eccetera. No, non è questo il motivo. Il motivo è perché dietro ogni proteina c'è una funzione. Dietro ogni funzione ci può essere una malfunzione, dietro ogni malfunzione c'è una malattia. Questo è. È la medicina la molla che spinge. Perché l'ipotesi di trovare farmaci che in qualche modo correggano un malfunzionamento, al di là della terapia genica che è un altro approccio, trovare farmaci che influenzino la funzione, la proteina, non in senso positivo, ma in senso negativo, è la farmacologia di oggi. Oggi la farmacologia si basa sulla conoscenza dettagliata della struttura della proteina, enzimi, recettori e quant'altro. Questo è il motivo della fatica e dell'impiego. Voi non potete avere idea della quantità di gente nel mondo che lavora a queste cose, proprio in quest'ottica. Vabbè, ci prendiamo facile a un momento.